Ciao a tutti ragazzi, come state? Bem, hoje nos encontramos para mais um Culture Talks, nosso podcast de cultura italiana. É nesse podcast especial que você vai enriquecer os seus conhecimentos sobre o que acontece de mais interessante no País da Bota. Oggi io, il prof. James, sarò il tuo ospite di questa chiacchierata specialissima. Quem vai me acompanhar é um grande amigo, o Davide. Ele é músico e vai falar comigo sobre suas experiências com a cultura brasileira. Pois é. Ficou curioso? Então me segue e buonissimo ascolto. Ciao Davide, che aria tira?
Ciao a tutti, tutto bene. È bello essere qui.
Stupendo. Ma prima di cominciare è sempre importante fare una piccola presentazione. Dai, raccontaci Davide, tu chi sei?
E allora, l'hai già detto, mi chiamo Davide, sono qui a Napoli, per chi non lo sapesse, in Italia. E niente, sono qui credo perché ho una passione per il Brasile, per la musica brasiliana, e che è nata un po' così per caso. Riempie buona parte della mia vita adesso.
Bello! Allora Davide, dimmi, quando avevi percepito che la musica era così importante per te? Cioè un po' della tua storia, dall'inizio, da capo.
Guarda, io in realtà non ho iniziato col samba. Ho iniziato a studiare musica da piccolino, ho iniziato però con la chitarra classica. Quindi musica classica, ero molto lontano dall'universo brasiliano. E poi ho cominciato a studiare batteria, percussioni e poi mi sono imbattuto in un gruppo a Napoli che suonava samba, di cui io veramente conoscevo proprio zero. E però mi ha subito incuriosito molto e poi negli anni insomma ho cominciato a esplorare questo vastissimo mondo del samba, della musica brasiliana. Insomma, me ne sono innamorato velocemente.
Quindi vuoi dire che c'erano altri gruppi di samba a Napoli, sì?
Io ne conobbi uno, adesso ce ne sono di più. Adesso ce ne sono, credo, 3 o 4. In realtà siamo partiti tutti da un unico gruppo e poi da questo gruppo si sono separati vari gruppetti, ci siamo rincontrati per strada a un certo punto, poi ci siamo riseparati e adesso ci sono diversi gruppi che fanno vari tipi di samba, però non facciamo tutti lo stesso, quindi c'è il gruppo di samba reggae, il gruppo di samba giroda, c'è il gruppo di samba enredo.
Cioè, ognuno col suo ritmo.
Sì, ognuno ha il suo ritmo, ognuno ha la sua città di riferimento, diciamo. E piano piano stiamo portando anche qui questa musica. Ormai sono 12 anni, anche più.
Sì, e questa è una cosa veramente interessante, perché immaginare che ci siano gruppi di musica brasiliana in Italia e con questo coinvolgimento così forte, presente, è una cosa veramente curiosa, direi, e anche incredibile. Ma adesso vorrei sapere, tu quali strumenti sai suonare?
Dunque, io in realtà adesso come occupazione prevalentemente dirigo, e lo faccio da 3-4 anni ed è una cosa ancora diversa rispetto al suonare, che però anche mi sta divertendo molto. E in generale ho suonato, quindi cioè facendo parte del gruppo, nel gruppo ho suonato vari strumenti, ho suonato la timba, il cimbao direste voi, cioè si chiama timbao, siamo noi che lo diciamo male.
Quindi esiste, avete creato un nome proprio in italiano per lo strumento.
Sai che non lo so, cioè nel senso sì, io qui l'ho sempre chiamata timba, però so che se vado in Brasile devo dire cimbao, altrimenti non mi capisco. E che qui da noi c'è il timbao, che è ancora un'altra cosa, sono due specie di piccole casce montate su uno stand, però è quella che si suona più nel genere cubano. E nel samba credo non esista, quindi quando qui il percussionista dice la timba intende quello. E vabbè, poi ovviamente quando arrivano i nomi dal Brasile è sempre un casino.
E quindi fate adattamenti.
Sì. E, io ho suonato poi, adesso suono comunque, principalmente adesso suono cimbao e repiche. Poi per parecchio tempo ho suonato anche il tamborim perché suonavo in un gruppo dove facevamo prevalentemente samba enredo, quindi quello tutto zona Rio de Janeiro e tutte le scuole di samba, le Grass di Rio. E adesso invece suono e dirigo in un gruppo dove facciamo quasi solo samba reggae, quindi musica di Salvador de Bahia.
Allora, ti occupi di più attualmente dell'organizzazione delle cose?
Sì, di direzione, sì. Diciamo prevalentemente nel gruppo mi occupo di reperire gli stacchi, quindi diciamo scoprire tra virgolette stacchi nuovi, prenderli, adattarli dividere l'istrumento per strumento e poi passarlo al resto della batteria del gruppo. E prevalentemente questo. Diciamo abbiamo due o tre gruppi di riferimento prevalentemente, quindi Olodum, Iliaie, Timbalada, che sono quelli diciamo più del panorama appunto di Bahia.
Ok, adesso una domanda che magari te la fanno tantissime volte, ma perché Brasile? Come mai Brasile? Com'è iniziata questa passione, questo coinvolgimento con la cultura brasiliana?
Guarda, te lo raccontavo prima, in realtà è nato per caso, quindi diciamo che in realtà non ho scelto io il Brasile ha scelto me. Mi ha scovato, mi ha trovato e mi ha sedotto e mi ha fatto innamorare. E no, io non conoscevo assolutamente prima di 12 anni fa, diciamo, perché ormai sono 12 anni, però prima di questo tempo io non conoscevo assolutamente nulla della musica brasiliana. E anzi, qui in Italia questa cosa diciamo ci capita ancora ci scontriamo con questa cosa. Il samba, comunque in generale la musica e la cultura brasiliana sono ancora molto soggetti a degli stereotipi, e quindi quando parli di samba in Italia si pensa alla ballerina con le piume, e a Sergio Mendes e a poco altro, a Rio de Janeiro come unica città, che in realtà appunto è l'1% di tutto quello che invece nasconde il continente del Brasile, no?
Eh sì, io sono assolutamente d'accordo. È certo che il samba e il calcio fanno parte di qualcosa di più grande dentro la cultura brasiliana, ma ci sono anche degli aspetti che rendono la cultura brasiliana così vasta, così complessa. E questo lavoro di rompere con gli stereotipi è un lavoro bellissimo che fate voi. Ma comunque, parlando adesso di musica, avete voi come musicisti trovato punti di affinità tra la musica italiana e quella brasiliana?
Ti dirò, no, nei ritmi almeno no, non c'è molta somiglianza. Già negli strumenti sì, ma credo perché fondamentalmente sia noi italiani, anzi ancora di più, noi del sud Italia che affacciamo nel Mediterraneo, quindi via mare confiniamo con l'Africa, abbiamo preso e scambiato molta cultura con l'Africa, e ovviamente la cultura brasiliana senza l'Africa non esisterebbe. E quindi diciamo quello è il grande punto di incontro tra la nostra musica e quella brasiliana. Quindi ritmicamente no, già negli strumenti c'è qualcosina che ogni tanto ritroviamo, anzi uno strumento classico napoletano è una specie di quica al contrario, cioè sempre una pelle tirata su un tamburo con un bastone piantato nel mezzo. La differenza è che la cuica si suona col bastoncino all'interno, e invece il putipù, che è quello che si suona, cioè quello che esiste a Napoli, c'è il bastone che sta all'esterno, si suona sempre come uno straccio. E, tra l'altro so che il nome antico della cuica era cuica, però da cuica a putipù chissà che non sia lo stesso strumento,
sì,
che
è stato
l'Atlantico.
L'evoluzione.
Sì, vabbè, poi insomma il pandeiro è chiaramente un tamburo mediterraneo, perché nel Mediterraneo c'è tutta una storia di tamburi a cerchio, percussioni a cerchio, che ritrovi in tutti i paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo. E poi insomma ci sono la cascia, assomiglia molto al rullante, che qui ovviamente è uno strumento che si suona anche nelle bande, però da noi le bande hanno prevalentemente i fiati o gli ottoni, come li vogliamo chiamare, no? E non sono così piene di percussioni. Poi c'è tutto l'altro aspetto, invece quello della festa, che è molto simile. C'è l'attitudine a fare festa con musica, quella c'è, insomma. Rispetto all'Oktoberfest che si fa in Germania, noi abbiamo molto più questa cosa di avere le bande che suonano
per strada.
Sì. Non sono quelle bande lì che avete in Brasile, però c'è qualcosina, e in generale credo che l'attitudine a fare festa.
Sì, è una, da quello che ho potuto vedere è una cosa che coinvolge tantissime persone, addirittura i turisti anche tipo partecipano sempre, ballano quando suonate voi.
Sì. No, i turisti, vabbè, dipende. I napoletani sicuramente. I napoletani sono proprio... Anzi, il più grande complimento che ci ha fatto qualche volta, perché ci è capitato più di una volta, qualche brasiliano, in occasioni in cui suonavamo assieme, ci trovavamo in una festa assieme a suonare, e ci dicevano, porca miseria, voi siete come i brasiliani, fate festa come i brasiliani. E noi abbiamo detto, scusa, no, sei tu che fai festa come i napoletani.
Ok, ok. È una tradizione nata da voi.
No, sì.
Ok, ok, capito.
Dai, ce l'abbiamo in comune. In qualche momento della storia ci saremmo scambiati questa cosa.
Sì, sì, naturalmente. Ok, Davide. Adesso, poiché stiamo parlando tanto del gruppo, come è nato il gruppo Pega Onda?
Vuoi la versione breve o quella lunga?
La breve, quella breve.
La breve. Beh, in sostanza il gruppo è nato, diciamo, prima che io lo conoscessi, anche se non molto prima. E come ti dicevo, però a Napoli ci sono vari gruppi e tutti più o meno sono originati dallo stesso gruppo di persone. Quindi quando sono arrivato io nel gruppo Pega Onda, che già si chiamava Pega Onda, si era da poco separato da un altro gruppo di samba sempre. E poi attraverso vari direttori, cambi di direttore, diciamo, è arrivato negli ultimi anni. Noi all'inizio facevamo samba misto, cioè nel senso facevamo vari stili di samba. Poi negli anni ci siamo sempre più specializzati, ci è sempre più piaciuta tutta la corrente musicale di Bahia, e quindi adesso siamo quasi solo incentrati su quello. Aggiungiamo giusto qualche ritmo, ogni tanto ci piace fare un po' di afoché, o non so se è più corretto chiamarlo igesha, questa è una cosa molto complicata per noi da capire, e... però insomma, ora sono 4 anni che dirigo io il gruppo, quindi cioè, mi occupo della parte musicale del gruppo, e lì siamo andati diritto sul samba reggae, su Bahia e su quei ritmi là.
E oggi è il ritmo che suonate di più?
Sì, diviso in 3 scuole, cioè Liaye, Olodum, Timbalada.
Perfetto.
Sono i nostri ritmi di riferimento, diciamo, perché sono quelli più esemplari, quelli più distinguibili per noi. Per l'italiano medio no, però per noi sì.
Se uno va a un concerto, una presentazione vostra, sentirà questo tipo specifico di musica?
Io credo sì, se conosci 3 gruppi o uno di questi 3 gruppi sì. Li riconosci, diciamo.
Perfetto.
Sono riconoscibili, anche perché io sono molto precisino e puntiglioso, e quindi quando facciamo gli arrangiamenti cerco di essere il più fedele possibile e ci metto poco di mio, anche, ma non per pigrizia, perché credo molto nel rispetto di questa musica, che comunque è antica, no, non vecchissima, però ha una sua tradizione molto radicata nella storia del Brasile, dei popoli che sono arrivati lì, degli schiavi, quindi metterci mano è un po' complicato.
Tanto non te la senti di cambiarla.
No, ma come faccio? Quelli, cioè, sono arrivati gli schiavi 300 anni fa, 400 anni fa, hanno fatto le lotte, le ribellioni, sì, arrivo sì. Io e cambio il ritmo, come faccio?
Ok, ok, Davide, perfetto. Ma allora, un'altra domanda. A Napoli la cultura brasiliana è così apprezzata? Ne hai già parlato un po' oggi, ma vorrei che ne parlassi di più.
Ti ripeto, chiaramente di base c'è molto un'idea stereotipata della cultura brasiliana. Dopodiché buona parte del nostro lavoro, o comunque di quello che speriamo di riuscire a fare, è di diffondere un po' questa cultura che è tanto ampia quanto sconosciuta. E quindi il fatto che noi suoniamo in strada, negli eventi, nelle sagre di paese, noi non suoniamo solo a Napoli ovviamente, insomma abbiamo anche suonato un po' in Europa, in Germania, abbiamo girato parecchio l'Italia, quindi l'idea è comunque di diffondere questa cultura, diffondere questo stile di musica e di farlo conoscere il più possibile e di cercare di fare in modo che non sia sempre solo ballerina con le piume, che credo sia un concetto molto riduttivo, no? della grandezza della cultura brasiliana, che è grande perché mischia molte cose, cioè mischia molti popoli venuti dall'Africa e una parte della cultura europea che arrivava tramite i portoghesi, probabilmente in alcune zone anche tramite gli spagnoli, cioè un calderone di cose, così tanta cosa, tanta roba, che ridurla alla ballerina è proprio, no? È tristissimo.
E va oltre al divertimento, direi.
Assolutamente.
C'è una questione sociale anche.
Ti ho parlato prima di Afoshé o i Gesha, sono ritmi che ovviamente vengono da riti religiosi, come anche il Maracatù, e insomma... Sì. Io mi rendo conto che quando li mettiamo in uno spettacolo è sempre un po' un azzardo, perché io sto prendendo una cosa che per alcune persone è religioso, cioè religione, e lo sto trasformando in spettacolo. È una cosa molto delicata, e quando insegniamo ai ragazzi che sono nei playground questi ritmi è una premessa che facciamo sempre, cioè rispettate questi ritmi perché per alcune persone sono molto importanti.
Sì,
e credo che quando facciamo queste cose, sicuramente chi viene da noi a imparare questi ritmi li apprezza molto e comincia a capire, però credo che anche in generale, quando il napoletano o l'italiano in generale ci vede, ci ascolta, scopre questo aspetto del samba, del Brasile, e sono sicuro che ne rimane sempre piacevolmente sorpreso. Poi i napoletani sono molto recettivi, sono molto aperti, e quindi quando poi gli presenti una cosa nuova non è che diciamo si spaventano e scappano, anzi sono curiosi,
sì.
Vengono lì, ti chiedono e vogliono saperne.
Sì, sempre di più, sempre di più. Ma parlando ancora di musica, quali sono i piani futuri, sia i tuoi piani che i piani per tutto il gruppo?
Allora, per quanto riguarda me, devo dire, a me piacerebbe investire sempre più tempo su questo progetto. Io, diciamo, attualmente per me questa è solo una passione, quindi è una cosa che faccio dopo il lavoro. Io di lavoro faccio tutt'altro, anzi è molto noioso, e quindi ho bisogno di molta musica per svagarmi e divertirmi.
Ah, sì.
e quindi ovviamente il mio primo sogno sarebbe, diciamo, di poter fare sempre più questo.
Cioè a tempo pieno.
Sì, senza dubbio. E di conseguenza, diciamo, sogni e progetti futuri per il gruppo sono quelli di crescere sempre più, e noi questa cosa in questo momento la stiamo facendo, anche perché, diciamo, veniamo da un periodo in cui il presente ce l'hanno tolto per un paio d'anni, e quindi abbiamo approfittato per ricostruire un poco, e nel senso che abbiamo fatto una sede nostra, quindi abbiamo un posto fisico in cui riunirci, in cui lasciare tutti gli strumenti, in cui fare lezioni, corsi, e quindi l'idea nostra è sempre più quella di strutturarci, diventare, come già siamo in realtà, un'associazione culturale dedicata al samba, e di essere sempre più presenti nel territorio, nella città, e poter trasmettere questa passione sempre a più persone. Piano piano ci stiamo riuscendo, ovviamente questa cosa, questa crescita deve andare pari passo con le riaperture. Adesso qui in Italia, diciamo, stiamo cominciando a riprendere un po' fiato, insomma, anche grazie a un po' di vaccini, varie operazioni, e quindi speriamo che presto ci si possa ritrovare in 20-30 in una stanza a suonare tutti insieme. Per ora è ancora un po' difficile.
Sarà comunque bello.
Sì, no, assolutamente. Noi abbiamo investito molto in questo posto, anzi, dico anche come si chiama OPA, Officina Pegaonda Afro-Brasileira. E insomma, speriamo che con questo posto si possa ingrandire di più proprio l'idea di gruppo, cioè non un gruppo musicale, ma un gruppo
cioè il rapporto fra di voi, sì,
ma il rapporto tra di noi e con la nostra città, col territorio, col quartiere. Vorremmo riuscire sempre di più a trasmettere questa bella cultura, questa bella parte di cultura del Brasile, e insomma coinvolgere sempre più giovani, ragazzi, e quindi trasmetterlo alle nuove generazioni. Quindi in realtà il mio sogno finale è che quando io vado in pensione il gruppo sopravviva a me e a tutti gli altri che con me adesso stanno facendo questa cosa, e continui avanti negli anni.
Bellissimo, sì, stupendo.
Ce la faremo.
Sì, sicuramente ce la farete. E un'ultima domanda adesso: se vogliamo sentirvi o vedervi, come si può fare?
Il primo consiglio è di venire a Napoli. Noi suoniamo sempre a Napoli, spesso, e Napoli è una città bellissima, quindi ovviamente...
Ecco l'invito a voi, a tutti quanti.
Sì, assolutamente. Oltretutto a OPA abbiamo anche docce, bagni, posti letto, vi ospitiamo, non c'è problema. No, ovviamente il modo più facile è seguirci sui social, ce li abbiamo tutti, cioè YouTube, abbiamo la pagina Facebook, il profilo Instagram, insomma, ci trovate lì come pega onda o batteria pega onda.
Ok. E adesso, detto tra noi, Davide sa parlare benissimo il portoghese. Tanto gli chiederò gli chiederò di darvi un consiglio, un piccolo consiglio a tutti coloro che stanno iniziando gli studi in italiano o che studiano l'italiano e che sono appassionati di questa lingua. Cosa devono fare? Prova a dirlo in portoghese.
Então, primeira coisa, desculpa todo mundo para minha, para meu sotaque, ok? a verdade, eu nunca estudei português. Eu só escutei muita música, música samba reggae, toda música brasileira. Então, quando eu comecei a tentar de falar português, a melhor coisa foi de falar muito, porque português e italiano são muito semelhantes, tem muitas palavras em comum, e acho que a melhor coisa é falar e não ter vergonha de falar, como eu estou fazendo agora.
Sì, sì, non avere paura degli errori.
Quanti ne ho fatti?
No, nessuno.
Sì.
Ok, perfetto Davide. Grazie mille, grazie infinite per averci concesso un
grazie
po' del tuo
te,
tempo. E spero che molto presto, prestissimo, io e tanti di noi brasiliani possiamo esserci, venirci a Napoli e sentirvi dal vivo.
Ovviamente accetto anche l'invito al contrario, cioè se volete che vengo io in Brasile,
invitatemi. Sì, vieni pure. Sicuramente. Il soggiorno ce l'hai già.
Ok, perfetto. Vuol dire che è il minimo, cioè è fatta, sto venendo. Domani prendo il biglietto.
Ok. Grazie Davide. Ecco ragazzi, con Davide e siamo giunti alla fine di questa intervista, spero che vi sia piaciuta e alla prossima. Ciao.
Ciao.